Ciao a tutti e a tutte, siamo qua al CSA Sans Papier e abbiamo scelto di organizzare questa iniziativa insieme a Radio Sonar e a Militanda Biria per dar voce ai detenuti palestinesi che stanno in sciopero dalla fame dal 17 aprile, quindi sono ormai al 41esimo giorno. E visto che se ne parla poco, non è uscita più di tanto come notizia, in quanto siamo in streaming su radiosonar.net, e abbiamo pensato che è un buon modo per poterne diffondere la voce e far conoscere soprattutto la situazione. E soprattutto anche perché noi come Sans Papier siamo sempre stati vicini alla causa palestinese e come ACAD facciamo una lotta contro gli abusi in divisa, cosa che al momento sta e che avviene da sempre nelle carceri israeliane. E quindi direi di far partire il primo video e poi presentiamo l'ospite.
كافحنا لمئة سنة في سبيل الحرية وإنهاء الاستعمار.
Depuis 70 ans, nous nous sommes battus pour la libération et le droit au retour après notre expulsion.
Y la creación de un régimen colonial racista en nuestra tierra.
قاومنا التوسع الاستيطاني للكيان الصهيوني لنصف قرن.
Le colonisateur a systématiquement emprisonné, torturé et tué ceux d'entre nous qui ont continué à lutter pour notre liberté et dignité.
Siden 1967 er over 800.000 palæstinensere blevet arresteret af besættelsesmagten.
Today, over 6,500 Palestinians languish in Israeli jails.
Mere end 70% af os er flygtninge eller internt fordrevne.
Molti vivono relegati in campi, trattati dallo stato ospitante come minaccia alla propria sicurezza.
What remains of our land has been turned into open air prisons.
Hamari aadi abadi, janubi Filistin, yani Naqab mein kai mehsoor shehron mein rehti hai.
النص الآخر عايش في قرامة مع سارفينش بها ما عندهمش الماء وما عندهمش الضوء ودائما كاين تهديد باش يريقوا الديور
نسيفرو بالستينة وغاليلي كراجة ناشر زمية سناستدة
Aus Angst vor einer Intifada hat Israel einen Friedensvertrag mit unserer Befreiungsorganisation geschlossen.
এই ফলে ডায়াসপোরার অধিকাংশ প্যালেস্টিনিয়ানদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার
Palestinian liberation became Palestinian authority.
হামারি খুলি হওয়া কে জেলো কে জেল সঞ্চালক
না নিগ্রেসা ইয়া কুবুয়া না লেনে ওয়াতু ওয়েঙ্গি সাইডি ক্রিটিকা দুনিয়া
বিশাস দু সেভম দু মিলিয়ন ফিলিস্তিনি কে দার গাজা ইশগাল শুদে জিন্দেগি মিকনান্দ পানাহান্দে হাস্তান্দ
ও আগলাবিয়াতনা আলা বাদ 20 دقيقة من منازلنا ومدننا وقرانا
Oslo Mir означает сделали палестинскую автономию, чтобы ответственность покрыть расходы израильской оккупации.
سازمان خودگردان فلسطین اولین خط دفاعی استعمارگران اسرائیلی ما فلسطینیان شد.
فلسطین الاولى من تأسيسه مات في سجون الأمن الوقائي بإدارة أحلام ورجوب أكثر مما مات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
30% των Παλαιστινίων κρατουμένων σε Παλαιστινιακές αρχές και τις Χαμάς φυλακές έχουν απάνθρωπα βασανιστήρια.
هاي المنهجية ما تغيرت لأن السلطة ظلت معتمدة على دول الغرب. التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل بيعني أن السلطة طرف فاعل في منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
السلطة الفلسطينية بتشارك مع الاحتلال معلومات مخابراتية وكمان بروتوكولات التحقيق والتعذيب
عشان هيك باسل الأعرج وكتير ناس غيره تسلموا لقوات الاحتلال الإسرائيلي
Es hora de liberar a todos nuestros presos en cárceles israelíes y palestinas.
أن أوان استرداد حركة تحررنا الوطني.
أبريل 17 هو يوم للأسير الفلسطيني
والذكرى الأربعين لاغتيال باسل الأعرج.
هذا اليوم العالمي للنشاط باش السلطة الفلسطينية تحبس التنسيق الأمني مع إسرائيل
وإنهاء الاعتقال السياسي في سجون الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
بعتوا لنا فيديوهاتكم واحكوا لنا ليش انتوا مع 17 نيسان. علوا صوتكم وين ما كنتوا.
Questo era un video un po' riassuntivo della situazione in Palestina nelle carceri israeliane e abbiamo invitato Bassam Saleh in quanto presidente dell'Associazione Amici delle Prigionieri Palestinesi per conoscere un po' gli aggiornamenti e i motivi dell'entrata in sciopero dei detenuti.
Buonasera a tutte, grazie ai compagni di San Barbiere, grazie anche Radio Sonora che sta trasmettendo in diretta un streaming questo incontro. Allora la situazione, io non voglio parlare di questo filmato che abbiamo visto perché non è tutta la verità sta dentro questo video. Questo l'ho voluto io, l'ho mandato io a San Babier per farlo vedere, ma non è l'unica realtà che c'è in Palestina. Perché ci sono tante informazioni sbagliate che girano. Qualcuno che mette l'autorità nazionale palestinese allo stesso livello dell'occupazione israeliana, e questo non è giusto, perché questa autorità è autorità voluta dai palestinesi. Vero, una volontà internazionale, poi vi spiegherò tutto questo. Però c'è anche la realtà dell'occupazione israeliana in primo luogo, che dura non solo dal 67 ad oggi. Noi dobbiamo ritornare un po' nella storia. Quest'anno ricorrono tre cose importantissime per i palestinesi. 100 anni della dichiarazione di Balfour, il 2 novembre 1917. In quell'epoca Israele non esisteva, non c'era una cosa che si chiama Israele. Si chiama Palestina sotto il mandato britannico, perché era finita la prima guerra mondiale e tutto il resto, quello che è rimasto dell'impero ottomano, voi che siete ancora giovani, la storia forse l'avete letta un po' in modo o nell'altro, tutto il mondo arabo, secondo un accordo, si chiama Sykes-Picot, cioè un ministro degli esteri francese e il ministro degli esteri inglese, hanno diviso tutta l'eredità territoriale dell'impero ottomano e l'hanno divisa in varie state e l'hanno messa sotto il loro dominio. Quindi la Palestina, la cosiddetta Giordania attualmente, l'Iraq, i paesi del Golfo, Kuwait, tutta la parte, esclusa l'Arabia Saudita, l'Iraq, fino all'Egitto, tutti erano sotto il mandato britannico, inglese, compresa la Palestina. Mentre Siria, Libano, Nord Africa era quasi tutto andato alla Francia. La Palestina nel 1917, gli ebrei in Palestina avevano meno del 3% degli abitanti della Palestina e meno del 2% della proprietà terrena del territorio palestinese. Il governo inglese che ha fatto? Ha dato una promessa perché aveva bisogno del Dio denaro. Dal movimento sionista, dalla banca sionista, dalla famiglia Rothschild, per essere più chiaro, questo Rothschild che ancora vive e ha messo in Francia anche il nuovo presidente della Francia, è un figlio di quella banca che si chiama la banca Rothschild, che controlla tutte le banche mondiali. Gli inglesi avevano bisogno di soldi per comprare armi, per andare avanti con la guerra, quindi ha dato una promessa al movimento sionista, non a Herzl, che loro lo considerano il primo fondatore di Israele o dell'idea del sionismo, ma alla famiglia Rothschild una promessa di un homeland in Palestina, una patria in Palestina. Allora, chi ha dato la promessa non aveva il diritto, perché la terra non è tua, tu sei tutelare per qualche tempo, ma non è la tua terra per cui puoi regalarla o donarla a qualcuno. Secondo, ha fatto passare nella storia, nella mente popolare, nelle masse popolari, un'idea che una terra senza un popolo, per un popolo senza terra. Cioè la Palestina non ha un popolo, una terra deserta, e c'è un popolo che non ha terra, che sono gli ebrei, possono venire in Palestina a vivere al posto degli abitanti nativi. Ed è là che comincia il problema. 100 anni fa è iniziato. Israele è nato nel 48, quindi ci è voluto del tempo fra una promessa e arrivare alla realizzazione di un'idea. Questa promessa così lunga non è che è passata mentre i palestinesi stavano a guardare il cielo o aspettando Allah di liberarli di quello che stanno gli inglesi o altre. Hanno fatto le rivolte anno dopo anno, giorno dopo giorno, rifiutando sia il mandato britannico sia il permesso che gli inglesi hanno dato alle varie ondate di migrazione ebraiche in Palestina. Questi sono uno dei primi dati importanti. Ricorre anche il 50° anno dell'occupazione dell'altra parte della Palestina, cioè della Cisgiordania e Gaza, Gerusalemme Est, nel 67. Sono 50 anni. E ricorre anche il 69° anno della nascita dello Stato di Israele, nel 48. Sono date molto importanti nella nostra storia, perché in quanto un popolo che all'epoca contavano 2-3 milioni di persone, 4 milioni di persone, dal 48 ad oggi siamo diventati 12 milioni di persone. 12 milioni di persone vuol dire hanno un peso, hanno una loro terra, che Israele, anche se ha occupato nel 48 la più grande parte della Palestina facendo lo Stato di Israele, gli arabi che sono rimasti in Palestina storica, cioè nel 48, nello Stato di Israele, e ci hanno la cittadinanza israeliana, ora costituiscono il 20% della popolazione israeliana. Hanno il passaporto israeliano, ma vengono trattati come cittadini di serie B, se non C. Abbiamo anche 10 o 11 rappresentanti dentro la Knesset israeliana, perché sono cittadini israeliani, hanno il diritto anche al voto, e c'è una comunità araba che vota. Quindi hanno il diritto di entrare dentro e lottare per i loro diritti politici e di libertà, anche per loro, perché vivono uno stato di apartheid continuo. Da quando è nato Israele, loro sono stati sempre isolati, allontanati, non possono costruire casa, non possono mandare i figli all'università ebraiche o israeliane, non possono fare il servizio militare, hanno tanti limiti, e ci sono ben 16 leggi israeliane che li discriminano dagli altri cittadini israeliani. Figuriamoci quindi cosa possono fare con altri cittadini palestinesi che vivono in Cisgiordania e Gaza e in Gerusalemme Est. Dico questo perché quando i palestinesi avevano iniziato la vera rivoluzione palestinese, chiamiamola così, nel 65, l'obiettivo nel 65, la Cisgiordania e Gaza era libera, erano sotto il mandato giordano, perché la Giordania, anzi, ha annesso anche la Cisgiordania, e siamo diventati tutti cittadini giordani. La Gaza è stata annessa sotto mandato all'Egitto e viene governata dagli egiziani. Malgrado tutto, negli anni 50 è nato il primo governo generale della Palestina, è nato a Gaza, è durato quasi 4-5 anni, ci sono ancora passaporti dell'epoca, storici insomma, che dimostravano che i palestinesi avevano anche il loro Stato. In quel pezzo di terra volevano governare il loro paese. Nel 65 inizia una lotta armata del popolo palestinese dopo 10 anni di organizzazione politica iniziata negli anni 50. Nel primo gennaio del 65 inizia una lotta armata con parole d'ordine ben chiare: noi non ce l'abbiamo contro gli ebrei, noi ce l'abbiamo con un movimento politico, ideologico, che si chiama il sionismo, che ha una matrice, se non possiamo dire fascista, più che fascista. Quindi una lotta politica contro questo regime di ideologia politica, abbiamo detto noi vogliamo costruire la Palestina democratica in tutta la Palestina storica, abbattendo questo movimento sionista, economicamente, militarmente, socialmente, a tutti i livelli, perché il nostro vero nemico è quel movimento politico, non gli ebrei in quanto ebrei, perché noi siamo anche, ci sono dei palestinesi ebrei, come ci sono i palestinesi musulmani, cristiani, comunisti, di tutti i colori ne abbiamo. Però la nostra vera lotta è contro un'idea politica, un'ideologia politica fascista, razzista, che si chiama sionismo, che nel 1974 è stata condannata anche dalle Nazioni Unite come movimento reazionario, movimento razzista. Quindi la nostra lotta è quella. Quando noi diciamo dobbiamo distruggere il sionismo, non si intende, chi lo capisce così capisce malissimo, non si intende distruggere gli ebrei o buttarli al mare come qualcuno diceva, ma si intende in poche parole distruggere quell'idea del sionismo. Quindi dal 65 al 74 l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, dove è stata la entità politica di tutto il popolo palestinese, dall'estrema sinistra all'estrema destra, al centro tutti stanno dentro l'OLP, ed è durato, e lì nel 74 abbiamo il Parlamento palestinese in esilio, che si chiama Consiglio Nazionale Palestinese, che rappresenta tutti i palestinesi nel mondo, rappresentati sia i sindacati, i partiti politici, i militari, tutto rappresentato dentro. Questo consiglio ha deciso che ogni pezzo di terra che viene liberato dalla Palestina, noi creeremo o faremo la nostra autorità nazionale palestinese. Questo, di là nasce la parola autorità nazionale, non è nata né dagli accordi di Oslo né da nessuna parte, ma una vecchia decisione del Consiglio nazionale del 74. Dal 74 al 94, quello che hanno vissuto i palestinesi nell'arco di tutti questi anni, il massacro della Giordania, quello che viene definito settembre nero in Giordania, poi l'invasione del Libano da parte dell'esercito israeliano e la cacciata dei palestinesi dal Libano, e perdendo così la base più sicura che avevano i palestinesi fuori dalla Palestina, perché dentro la Palestina non c'avevamo nessuno che combatte veramente, se no erano gruppi di fedayin che attraversavano i vari confini quando riuscivano a fare un'azione e tornavano se riuscivano a tornare. Pochi erano i gruppi militanti militarmente all'interno della Palestina che potevano fare azioni militari contro l'esercito israeliano. Dopo questo del 70, dell'82 c'è stato questo tutto questo movimento politico a livello mondiale, perché Sadat, dopo la guerra di ottobre del 73, firmò un accordo di pace con Israele. Era la prima volta che un paese arabo, grande paese arabo come l'Egitto, firma un accordo di pace con gli israeliani, e Sadat è andato a parlare alla Knesset, e tutti i paesi arabi hanno boicottato l'Egitto e l'hanno cacciata dalla Lega Araba, l'hanno trasferita a Tunisi. Però l'idea di una soluzione politica cominciava a continuare in tutto il mondo. Ginevra, Madrid, tutti i convegni internazionali o le conferenze internazionali, e nessuno voleva che un palestinese partecipasse dentro dell'OLP. Sono disposti a accettare una delegazione palestinese dai territori occupati, ma non l'OLP, perché l'OLP è troppo politica, troppo marcata come un'organizzazione rivoluzionaria contro lo Stato di Israele. Questa situazione ha portato a decisioni molto forti anche nell'intifada, la prima intifada. C'era un'immagine, se l'avete vista anche qua, dei soldati israeliani che stanno spezzando i bracci dei ragazzi palestinesi perché tiravano i sassi. Questo era un ordine tassativo dal ministro della difesa israeliano, che si chiama Yitzhak Rabin. Era il più duro contro i palestinesi, ma è stato il più disponibile anche a fare una pace con Arafat. Hanno firmato quell'accordo, quando l'avete visto alla Casa Bianca, stavano firmando il primo accordo fra i palestinesi e israeliani, si chiama gli accordi di principio di Oslo. Quindi da quell'accordo è nata anche l'autorità nazionale palestinese. Ci sono tantissime critiche, tantissime maledizioni contro questo accordo, e sono il primo a dirlo. non mi vergogno, perché questi 24 anni dal 93 ad oggi i palestinesi non hanno visto un giorno di pace. Siamo in carcere dentro l'autorità nazionale palestinese, perché anche Abu Mazen è dentro un carcere, come tutta la direzione palestinese, dentro un carcere che si chiama Palestina, compresa Gaza, compresa Gerusalemme, compresa Cisgiordania, compresi anche i nostri fratelli che stanno sotto lo Stato di Israele, i palestinesi di Israele. Quindi è una situazione molto dura, perché l'occupazione non ha mai mollato quel territorio, perché l'idea del sionismo: noi vogliamo più terre e meno persone. Quindi se riusciamo a cacciare più possibile fuori dalla Palestina i palestinesi, loro sono contenti. Non a caso, se avete notato anche nei sottotitoli, dal 67, cioè dalla guerra dei sei giorni, se leggete la storia anche come viene raccontata in Occidente, la guerra dei sei giorni del 67, ad oggi sono passate nei carceri israeliane 800.000 palestinesi, cioè ogni famiglia palestinese ha un figlio che ha passato il carcere, perché stiamo parlando non di 10 milioni di persone, stiamo parlando di 3 milioni di persone. Quando parliamo di 3 milioni di palestinesi che vivono sotto l'occupazione e 800.000 di loro sono passati in galera, vuol dire che la situazione non è normale, vuol dire che Israele, sia per i palestinesi del 48, dopo 70 anni quasi, non è riuscita a assimiliarli, farli diventare come loro, perché è impossibile. I palestinesi della Palestina hanno la loro cultura, la loro lingua, la loro storia, e non vogliono mollarla. In 70 anni non sei riuscito a dargli i loro diritti, vuol dire un fallimento prima di tutto del progetto sionista, essenzialmente quello che non voleva vedere i palestinesi. Secondo, è un inizio di una resistenza contro un regime che il mondo sta riconoscendo come un regime di apartheid, esattamente come il Sudafrica di allora. Voi siete troppo giovani, forse tanti di voi giovani, ma leggete un po' di storia sul regime di apartheid in Sudafrica all'epoca dell'occupazione straniera di quel paese, come hanno fatto di quel paese a maggioranza africana un regime di apartheid governato da pochi bianchi che erano sudafricani. Però è un regime come quello, va abbattuto, e Nelson Mandela con il suo partito è riuscito a abbattere quel regime di apartheid. Che cosa succede oggi in Palestina? Oggi è una situazione molto particolare, c'è un silenzio politico. L'Occidente, gli Stati Uniti, i paesi arabi, i paesi islamici hanno cambiato questo, forse la conclusione della visita di Trump in Medio Oriente, specialmente in Arabia Saudita, ne ha fatti tre vertici nell'arco di due giorni. Un vertice Arabia Saudita, Stati Uniti, e vi faccio tornare un passo indietro. Quando Trump faceva la campagna elettorale, e ci sono anche vari YouTube su questo, dice che sono questi dell'Arabia Saudita, dei paesi del Golfo, devono pagare quello che abbiamo fatto per mantenerli vivi ancora. Abbiamo liberato il Kuwait, abbiamo protetto l'Arabia Saudita, il Bahrain, il Qatar, eccetera, eccetera. Devono pagare il dazio. Devono pagare la tangente praticamente. Miliardi. E lui è tornato, appena arrivato, ha fatto delle commesse militari per ben 150 miliardi di dollari, pagati in contante. Subito. E altre 300 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Cioè in America vivono, se il dollaro stava in crisi ora sta alle stelle, se c'era una disoccupazione le fabbriche americane di armamenti normalmente cresceranno di più. A scapito di chi? Qual è il prezzo che hanno fatto per l'Arabia Saudita? Cosa hanno chiesto? Niente, mantenere questi fantocce regimi in Arabia Saudita, che ancora la signora Trump e la figlia, che andavano tutti senza velo, senza niente, dando la mano agli uomini sauditi, che in Arabia Saudita rischi la morte, loro davanti alla televisione hanno fatto vedere questo per mantenere questo regime dove la donna non riesce neanche ad avere la patente per poter guidare una macchina. Questi sono gli amici degli Stati Uniti, questi sono gli amici dell'Occidente. Questo è il primo parte. Oltre questo, almeno secondo indiscrezioni di vari giornali arabi, la famiglia Trump ha avuto 1 miliardo di regali personali dal re dell'Arabia Saudita, personale, perché normalmente quando un presidente va da un altro stato lo fanno un regalo, un pensierino. Questo, quando tu lasci la presidenza, rimane allo stato tuo, non tuo personale. Loro invece hanno voluto che siano regali personali a Trump e sua famiglia, quindi ha messo in tasca 1 miliardo e non ha detto una parola per la causa palestinese, per l'unità del mondo arabo. Ha parlato del terrorismo e di ideologia islamica. Ma e chi la colpa? Ai sciiti iraniani, che non c'entrano niente. Perché io oggi, guardando, abbiamo tirato fuori quasi una trentina di organizzazioni cosiddette terroristiche islamiche, sono tutti sunniti, tutti. Non abbiamo trovato una sola organizzazione di natura sciita, nessuna, dalla Somalia alla Nigeria, alle Filippine, all'Indonesia, ai paesi arabi, sono tutti sunniti. E l'Arabia Saudita rappresenta il sunnismo della religione islamica. Allora questa alleanza contro chi? Se l'Arabia Saudita e il Qatar sono stati i primi a finanziare tutto il terrorismo mondiale, diciamo le parole come stanno: terrorismo mondiale, Daesh, Al-Qaeda prima, il movimento talibane, tutto ciò che è nato in accordo fra Arabia Saudita e la CIA o i vari servizi occidentali, stato finanziato dall'Arabia Saudita. Sono stati distrutti più di un paese arabo, cominciando dall'Iraq, le varie guerre che hanno fatto, la Siria, la Libia, lo Yemen, Bahrain. Sono paesi praticamente distrutti. Per volontà di chi? Dell'Arabia Saudita, perché hanno una setta, una parte dell'Islam si chiama Wahhabita, che queste sono la cosa più stretta della religione islamica, che non c'è nel mondo, ci stanno solo loro. Ma il mondo islamico è ben diverso di quello che stiamo vedendo, di quello che viene pubblicizzato su tutto. Questo è il primo vertice che ha fatto. Il secondo ha chiamato un vertice dei paesi del Golfo, solo del Golfo, cioè Kuwait, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati, tutte queste in un altro vertice, e anche con loro ha fatto delle commesse militari miliardarie. Il terzo vertice, un vertice arabo-islamico, presente 55 paesi. Sono tutti sunniti. Cioè tu fai un'alleanza contro l'Iran, accusandola di essere un paese terroristico, e c'hai il terrorismo sotto, stai mettendo l'accordo con loro, contro loro stessi. Perché se tu non tagli i fonti economici da parte dell'Arabia Saudita, del Qatar, degli Emirati, e la parte militare dell'Occidente, degli Stati Uniti, questi terroristi, Daesh non avrebbe motivo di esistere. E tanti dei capi e comandanti di Daesh fanno parte o facevano parte della stessa Mossad israeliana. Hanno fatto crescere la barba, parlano l'arabo perfetto, hanno imparato qualche versetto del Corano, sono bravi oratori, incitano la gente e li mandano a distruggere. Nell'Islam, credo come in qualsiasi religione al mondo, non c'è una religione che chiede a qualcuno di sgozzare la vita di un altro essere umano. Non lo credo. Loro l'hanno fatto, bambini, donne, sgozzate davanti alle telecamere, portando la testa per mettere al tavolo, dice l'abbiamo fatto. Questo non è Islam. Non ci rappresentano né questi paesi né questa ideologia. L'Islam è una religione tollerante, io sono ateo, quindi, però ho studiato l'Islam come ho studiato il cristianesimo, come ho studiato anche un po' di ebrei del Torah, insomma, per capire, perché non è una questione facile da dire. No, le religioni non incitano all'assassinio, non fanno questo. Chi sta dietro è un fatto politico, un fatto che riguarda interesse economici in primo luogo, esattamente come all'epoca dei crociati. Io, quando mia figlia studiava storia, ho dovuto andare anche alla sua scuola a fare una lezione di storia, quando ho visto due righe: i crociati sono andati a liberare Gerusalemme. Ditemi voi occidentali, che c'entrate con Gerusalemme? Andate a liberarla da chi? Questa è una città araba, islamica, prima di tutto perché la maggioranza sono musulmani. Da chi siete andati a liberarla? Dai musulmani o dagli abitanti? O per andare per altri motivi economici, perché avevate la crisi qua. E sono durati anni le crociate in quella terra fino all'arrivo di Salah ad-Din, che Salah ad-Din non era arabo, era un curdo, e ha liberato Gerusalemme e ha ripristinato la storia del movimento islamico, del movimento arabo, quello che c'era in quell'epoca. Quindi le guerre sempre hanno un motivo economico. L'Iraq l'hanno distrutto perché era il paese più ricco economicamente, più sviluppato a livello sociale, a livello scientifico, un paese laico in cui non aveva posto secondo l'ideologia di quelli che stanno pensando a un futuro Medio Oriente diverso, cioè il grande nuovo Medio Oriente, che deve rappresentare non più gli arabi come etnia, no, deve rappresentare, gli arabi sono divisi perché ci sono arabi curdi, arabi berberi, sono tutti arabi, ma ognuno deve avere un suo status secondo la sua confessione religiosa. Quindi se la Siria ci sono 12 confessioni religiose, possiamo dividerli in 4 e diventa 4 stati, come hanno fatto con l'Iraq, una parte sciita, una parte sunnita, una parte curda, e hanno diviso l'Iraq praticamente in 3 stati. E la Siria, il progetto è quello, farla subire anche l'Egitto, la Siria, scusate, l'Egitto uguale, l'Egitto c'era il rischio di farla dividere in 3 stati anche, parte che deve andare al Sudan, parte diventa autonoma per un altro stato per i copti, che sono cristiani copti, e così via tutto il mondo. Anche l'Arabia Saudita, in questo progetto del grande Medio Oriente, è prevista la dividere quello che è già diviso. Quindi è una situazione che non riguarda solo gli arabi o solo la zona del Medio Oriente arabo, ma riguarda tutta la zona del Mediterraneo, perché se quella regione viene destabilizzata, piena di guerre, in Italia non è che stiamo a guardare. Il Mediterraneo sta dall'altra parte, quindi se lì c'è una guerra, i riflessi vengono anche qua, perché le basi NATO in Italia si muovono per andare a bombardare in Libia o andare a bombardare in Siria o andare a bombardare in Iraq, perché questo è il progetto. Quindi tutto un mondo pieno di risorse naturali, il petrolio, ancora il petrolio costituisce la fonte energetica per tutto il mondo, e ancora Iraq, Arabia Saudita, paesi del Golfo, Iran sono i paesi più produttori di petrolio e che hanno la riserva strategica di petrolio che copre per anni e anni in avanti. Quindi l'America e l'Occidente non accettano una situazione del genere, devono prenderle direttamente dalla fonte a mandarle in America, poi l'America può decidere quale prezzo dobbiamo dare a questo o a quell'altro. I palestinesi, in tutto questo casino, noi ci siamo sempre considerati la causa principale di tutto il mondo arabo, perché è una parte del mondo arabo la Palestina, anzi sta nel cuore, nel centro di tutti i paesi arabi, è una posizione strategica perché collega l'Asia con l'Africa, con il Mediterraneo e l'Europa. Questa è la posizione della Palestina, diversamente dagli altri paesi arabi, perché sta nel centro e collega i 3 continenti. Questa posizione è importante, quindi gli arabi prima del 48 sempre hanno considerato la Palestina la loro causa principale, centrale, e fino all'altro giorno, finché non è arrivato Trump, questa storia è finita. I palestinesi sono rimasti soli, completamente soli. I paesi arabi a livello ufficiale, sì, siamo con la Palestina, ma sotto sotto ci vogliono vedere morti prima degli israeliani anche. E questo ha un prezzo, e il prezzo è che noi dobbiamo mantenerci duri sulla nostra terra. Noi non lasciamo la Palestina. I palestinesi che stanno in Palestina non molleranno, perché io sono nato qua e non voglio lasciarla, voglio tornare. Il Qatar ha fatto un progetto l'altro giorno proponendo 20.000 posti di lavoro solo ai palestinesi di Gaza e della Cisgiordania per mandare a lavorare nel Qatar, mettendo milioni di dollari, insomma. Io ho sentito almeno una 30 di interviste fatte dai ragazzi, tutte no. Se il Qatar vuole investire, venga a investire qua, ci sono i progetti, c'è la possibilità di investire anche nei territori occupati, sotto l'occupazione israeliana, ma viene a investire qua. Noi non vogliamo andare a vendere la nostra dignità a essere sotto questi catariti o catariani, non so come vengono definiti, in quel paese loro. No, vogliamo vivere nel nostro paese. Noi abbiamo la casa, abbiamo la terra, abbiamo tutto, possiamo anche investire e lavorare anche nei progetti del... che vengono a investire qua e hanno rigettato il progetto. E parlo di una popolazione che soffre economicamente, non è che stiamo bene, insomma, stiamo sotto occupazione, i soldi che arrivano sono condizionati dall'Europa, dagli Stati Uniti e dai paesi arabi. Quando tu alzi troppo la voce ti tagliano la fonte economica, quindi rischi di far morire anche la gente di fame. Ma la gente ci me ne frega niente. Nella prima intifada abbiamo fatto una grandissima esperienza. La prima intifada è iniziata nell'87 e durata fino al 93. La gente non aveva né soldi né la possibilità di andare fuori, perché Israele chiudeva tutti i confini. Siate qui e morite anche di fame. Sono tornati a fare i contadini. Ognuno c'ha un pezzo di terra, ha piantato le patate, la cipolla, l'aglio, tutto quello che può servire. Ha comprato due conigli, due galline, una pecora, quello che è, e hanno sopravvissuto per ben 8 anni senza aver bisogno di nessuno. E possiamo tornare anche al peggio di questo, perché quando tu decidi di voler vivere e vivere sulla tua terra con dignità e cercando la tua libertà a tutti i costi, anche pagando prezzi cari, in mezzo a questo, a questa situazione, Israele tutti i giorni ne butta 50, 20, 10, ogni giorno ne butta qualcuno dentro il galera. Siamo arrivati a un certo punto, eravamo più di 12.000 palestinesi in galera, e piano piano, tramite scambi di prigionieri, perché con tutte le guerre che ha fatto Israele a Gaza nel 2009, nel 2012, nel 2014, qualche soldato israeliano è caduto pure in prigioniero anche dei nostri, e sono stati dei scambi di prigionieri, magari per dei resti di un soldato israeliano ti fanno uscire anche centinaia di prigionieri palestinesi. Certo, Israele li fa uscire, poi li riprende un'altra volta, va bene, però hai ceduto, l'hai fatto uscire, e questa è la cosa più importante. Ora abbiamo quasi 6.500 prigionieri palestinesi. Da anni Israele sta trattando malissimo dentro il carcere. E ci sono due tipi di carcere: c'è il carcere perché tu hai fatto qualcosa di militare o di azione armata o hai tirato i sassi, devo chiudere, o hai tirato un sasso e ti buttano dentro la galera senza un processo veloce dai militari, perché lì governano solo i militari. E ci sono altri palestinesi che lottano politicamente contro Israele e stanno in galera. E c'è la seconda parte del carcere di detenute, si chiama detenzione amministrativa. Guardate questo nome così bello, insomma, amministrativo, di che? Non ho rubato, non ho fatto, amministrativo di che? Perché è una detenzione, come si chiama, preventiva. Io vedo che tu puoi o potresti fare questo o quell'altro, ti prendo e ti butto in galera senza nessuna accusa, senza nessun diritto a vedere un avvocato. Starai, marcerai lì 2, 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi, rimani in carcere senza nessuna accusa. Poi quando si sveglia il governante militare, ma dice vabbè, questo passa 6 mesi, fatelo uscire. Allora, i nostri prigionieri, dopo tanto silenzio, hanno deciso il 17 aprile di fare questo sciopero della fame. Sappiamo cosa vuol dire fare lo sciopero della fame, perché c'è una preparazione prima. Questi hanno passato almeno 3 mesi preparando le persone per convincerle, per andare tutte a aumentare il tasso della resistenza interna psicologica, che la tua lotta, anche facendo lo sciopero, è una lotta che incide nella politica sia palestinese che israeliana. E quindi si va avanti. Quando è arrivato il giorno 17 hanno tirato fuori le loro richieste molto semplici, basale per chi sta in carcere, chiedendo: voglio vedere i miei familiari una volta tanto. Prima si potevano vedere una volta al mese, poi Israele adesso ha deciso ogni 3-6 mesi puoi vedere i tuoi familiari una volta, e per mezz'ora loro dicono no, ripristiniamo quello che era prima, visite regolari, riconosciute, due volte al mese, e invece di mezz'ora, 45 minuti. Penso che uno che è stato condannato a 5 ergastole ha il diritto a vedere una famiglia, la sua famiglia, i suoi figli, la sua moglie, per 45 minuti ogni 15 giorni. Ha il diritto a fare una fotografia con i figli. Ha il diritto ad avere un telefono dentro il carcere per chiamare la famiglia. Come state? Io sto bene, sto male. Mio figlio si è laureato, è andato all'università, bocciato a scuola. Le cose più naturali che possono succedere. È vero, sto in galera, va bene. Mi avete condannato, ma non mi avete condannato a morte. Sono vivo e voglio continuare a vivere. Voglio una visita medica che sia regolare. Non solo quando comincio a sputare sangue e mi chiami il medico del carcere, che è peggio del carcere, di un carceriere, mi chiami un medico normale. Se ho bisogno di essere operato, mi chiami anche un esperto, un specialista da fuori dal carcere. Mi porti in ospedale, non mi fai partorire dentro il carcere, come succede più di una volta delle donne palestinesi. A proposito, c'erano 60 donne in galera ancora. Sono bambini sotto i 16 anni, perché Israele sotto i 14 anni è già adulto, quindi possono anche buttarlo in mezzo ai carcerati israeliani senza nessun senza badare a nessuna legge, senza rispetto di nessun accordo internazionale o degli accordi delle convenzioni di Ginevra, butta dentro anche a 14 anni. Queste sono le richieste semplicissime, umane, dei nostri prigionieri, e sono passati oggi 40 giorni di acqua e sale. E quando diciamo acqua e sale, loro lo fanno. Tutta la direzione dello sciopero sono stati presi separatamente e l'hanno messo in isolamento, così per non farli parlare con tutti gli altri prigionieri. Quelli che stanno facendo lo sciopero ad oggi superano i 1800 persone per 40 giorni. Cioè c'è un massacro in atto, un genocidio in atto, e il mondo sta chiudendo gli occhi, perché Israele non vuole rispondere alle minime richieste previste del resto della quarta convenzione di Ginevra che Israele ha firmato. E questa è la cosa più grave. La Croce Rossa internazionale, che è l'unica organizzazione mondiale che può andare nelle galere, nei carceri, a controllare la salute dei carcerati, non riesce a visitarli tutti. Quelli che ha visitato è uno di questi, che almeno è uscita la notizia, Marwan Barghouti, che è il leader di questo sciopero. Alla moglie l'hanno detto, suo marito gli manda i saluti, punto. Non l'hanno detto neanche come sta, se sta bene, se sta male. Noi sappiamo che loro le danno un vestito, l'uniforme del carcere, quello marrone, prima era arancione ma i nostri l'hanno rifiutato da anni, quello marrone, da più di 40 giorni non lo cambiano. Quando non cambi un vestito dopo 40 giorni, ma ci avrai la muffa dentro, ti buttano dentro una cella sottoterra, quel buco dove ti arriva un po' di luce lo chiudono, perché così anche... Ma anche quando uno sta in carcere, anche il lume di una luce gli dà la speranza che fuori c'è qualcos'altro, c'è un altro mondo. Allora no, ti chiedevamo anche questo, e non ti lasciamo dormire. Diciamo, ogni ora c'è una perquisizione dentro la cella, ma se mi stai controllando tutto da fuori, chi può entrare? Cosa posso portare con me? Niente. Però per disturbarti, ogni ora ti faccio il controllo. E ti spogliano, come succede con Marwan Barghouti, almeno quelle notizie che riusciamo a avere, lo spogliano ogni ora, spogliare tutto, controllare la cella, lo mettono sotto sopra, e lui, come qualcuno dei suoi carcerieri ha dichiarato, questo suo sorriso e la sua volontà di combattere ci ha massacrato tutti, e tutti stanno chiedendo il trasferimento, non vogliono rimanere con lui a guardarlo. Dice, più lo umili, più che lui tira su il suo orgoglio, la sua dignità, e li caccia via. Cioè, voi siete occupanti, dovete andare via prima o poi, e ci andrete via, e devono andare via, e vinceranno loro. Ma c'è una riflessione personale forse io, qualcuno anche di compagni, anche di compagni palestinesi che stanno in Palestina. Ma dopo 40 giorni, se Israele non risponde, che succede? Si muore uno. Uno, qualsiasi uno di 1800 non regge più. Cosa succederà dopo? Voi pensate che in Cisgiordania la gente o in Palestina rimarranno a guardare, cioè, mi dispiace, è morto? Io non credo. Io non lo credo. E sarà peggio, sarà una situazione molto più violenta di quello che è adesso. Ma se adesso la violenza è solo di una parte, quella israeliana, la violenza si combatte con la violenza. E quindi entra tutto il Medio Oriente, entra nel caos. E cambieranno tante cose. Tante cose veramente, perché io sento almeno ogni giorno parecchi dei miei compagni, dei miei amici che stanno in Palestina, e tutti non vedono l'ora di fare questa esplosione popolare. Perché adesso, domani comincia il Ramadan in tutto il mondo islamico. Figurate se questi stanno a fare lo sciopero da 40 giorni, forse qualcuno di loro credente, forse non so se la religione islamica permette uno sciopero di fame, della fame quando c'è il Ramadan, perché già non mangi tutto il giorno, quindi che mi frega se mangio o non mangio. Qual è la reazione che avranno sulla popolazione? È questo che Israele deve pensare, è quello che il mondo deve mettersi davanti alla sua coscienza. Nel senso, è vero che sono antecedenti di questo. In Irlanda la signora Thatcher all'epoca ha lasciato morire parecchie persone dentro il carcere. Il governo tedesco ha fatto morire tante anche dentro il carcere per non trattare con loro. Ci sono, gli israeliani hanno un'altra idea. Va bene, se alcuni prigionieri palestinesi che hanno fatto lo sciopero individualmente negli ultimi anni e qualcuno ha superato i 120 giorni sopravvivendo, quindi loro dicono, vabbè, ma se c'è la possibilità di sopravvivere per 120 giorni, lasciamoli soffrire. Io non sono d'accordo. Io dico che ogni azione deve avere un limite, perché quando un personaggio come Marwan Barghouti o come Ahmad Saadat o come altri leader di questo sciopero arrivano alla morte o a decisione di morire, no, a me mi servono vivi, servono alla causa vivi, non da morte, non da martire. Ne abbiamo tanti martiri, ma dobbiamo aumentare ancora il numero di autolesionismo così? Con tutta la sacralità della loro decisione di continuare o non continuare. Ma io l'ho invitato, l'ho scritto pure, un invito alla riflessione. Può durare lo sciopero più di tanto o deve avere un limite, dire fermi, il mondo si vede che la coscienza umana è morta, la legge internazionale è morta, la legge umanitaria è morta, le convenzioni di Ginevra sono tutte morte, che facciamo? Dobbiamo morire anche noi? No, io preferisco che questi 1800, quelle 6000 che rappresentano tutto il popolo palestinese rimangano in vita, perché possono continuare una lotta alla testa e al comando del loro popolo fino alla liberazione e fino alla creazione del nostro Stato libero, laico e democratico. Noi non vogliamo uno Stato religioso in Palestina, perché non vogliamo neanche uno Stato solo ebraico per gli israeliani, ma uno Stato per tutti, su tutta la Palestina. Perché finché non mi corrisponde niente, ti ho dato il 78% della Palestina, ho accettato il 22% e me le stai riempiendo di insediamenti, di colonie nuove, sulla terra in cui dovrebbe, questa deve, dove dovrebbe nascere lo Stato della Palestina. Non c'è più territorio. Non c'è più territorio, le città palestinesi sono tutte chiuse tramite un muro, è spaventoso, perché non è un muro retto come il muro che abbiamo davanti, no, un muro che gira attorno alle città, ai villaggi e le isole uno con l'altro. E c'è un esempio che chi è andato in Palestina può anche ricordarlo, città si chiama Qalqilia, al nord della Palestina, chiusa con due cancelli, il resto tutto muro, 40.000, 50.000 persone vivono sotto il comando di un soldato israeliano che può chiudere il cancello e rimangono chiusi. Quindi non può continuare così. Allora, se tu non mi dai il mio Stato, che è stato riconosciuto all'ONU, quanto ti pare, come uno Stato non membro dell'ONU, però io voglio questo Stato in questo momento. Me lo voglio perché voi tutti l'avete riconosciuto, ma siete incapaci, siete impotenti a imporre una risoluzione che Israele possa attuarla. Allora, scusate, posso tornare alla mia terra e dire io voglio tutta la Palestina in uno Stato democratico per tutti, ebrei, cristiani, musulmani, comunisti, atei, tutti. Chi accetta quello Stato democratico ben venga, è la soluzione migliore. Se no voi continuate a dire vogliamo lo Stato unico, e c'è lo Stato unico, quello di Israele, che è uno Stato di apartheid. Allora combattiamo l'apartheid insieme. E come combatterlo? C'è il boicottaggio, BDS, boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni contro Israele, ma non solo a livello militare, no, a tutti i livelli, economico, politico, culturale, scientifico. Noi abbiamo accordi firmati dall'Italia con Israele che nessuno ne parla, neanche i parlamentari nostri sanno di che cosa si parla, ma ci sono questi accordi. Noi dobbiamo cercare di fermarli, dobbiamo fare pressioni sui nostri governi, i nostri sindacati, i nostri partiti, che prendono una posizione. Come dice, gli arabi hanno un proverbio che dice deve aiutare il tuo fratello quando c'ha ragione e quando ha torto. Dice, come quando c'ha ragione va bene, ma quando ha torto come faccio a aiutarlo? Farlo tornare alla ragione. Se siete amici di Israele, fate la pressione per farli tornare a ragionare, perché non possono vivere dentro questo mondo arabo da soli in uno stato di guerra che dura da 70 anni. Cioè 70 anni in un paese di guerra non è mai successo, insomma. Un momento di pace, pure, cioè, mi faccio un'amicizia con quello che mi sta vicino. No. Ancora Israele si considera la più grande potenza nella regione, non vuole nessun accordo, sta mettendo tutto contro l'Iran perché vuole far scoppiare l'Iran, perché così non rimane neanche altre potenze, rimane solo Israele che l'arma o la testa dell'arma del capitalismo, dell'imperialismo, della violenza, di tutto quello che vi pare in quella regione. Finché c'è Israele non ci sarà mai uno sviluppo nel mondo arabo e saremo sempre in uno stato di destabilizzazione, di guerre continue, e finché c'è guerra c'è qualcuno che guadagna, Trump uno di questi. Noi vogliamo impedire anche questo, continuando la nostra lotta fino alla vittoria. Scusate se ho allungato, ma penso che è la prima volta.
Abbiamo parlato pure di difficoltà del far uscire le notizie dalla Palestina, e quindi qua abbiamo due video che sono due esempi di come viene fatta l'informazione. Una è della RAI, del TG3, in uno dei pochi minuti che ha concesso di informazione allo sciopero, e l'altro invece è come viene fatta l'informazione dai media attivisti direttamente. E purtroppo, diciamo purtroppo, perché è tramite Facebook e quindi comunque una multinazionale, però è l'unico modo spesso per riuscire a far uscire le notizie, e questa ragazza si è ingegnata in questo modo.
Carcere che sta facendo il giro non soltanto della Palestina ma anche dei molti stati arabi, Stefano.
Sì, è una protesta che ha preso la forma del Social Media Challenge, vi ricorderete l'Ice Bucket Challenge lanciato tempo fa in solidarità con i marati di SLA, che consisteva nel versarsi in testa un secchio pieno di acqua e cubetti di ghiaccio. Ora, in solidarietà con più di 1000 detenuti palestinesi che stanno facendo uno sciopero della fame contro le condizioni delle carceri israeliane, il figlio del leader palestinese Marwan Barghouti, che quando fu arrestato era considerato l'erede di Arafat, ha lanciato questa campagna sui social media. Lo stiamo vedendo. La campagna consiste nel bere un bicchiere di acqua salata, proprio ricordando che è l'unica cosa che stanno assumendo dal 17 aprile questi 1000 e più detenuti palestinesi. E il meccanismo del challenge è che poi si invitano altre persone a seguire, e questa cosa ha avuto tantissimo successo. Qui vediamo Jacob Shaheen, che è un cantante palestinese famosissimo, il vincitore del talent del Talent Arab Idol del 2017, una personalità veramente famosissima in tutto il mondo arabo. Ma c'è di più, adesso vedremo Ali Jaber, che è un giornalista libanese, direttore di NBC, che è il più grande network televisivo satellitare del mondo arabo, lui in diretta TV addirittura durante Arabs Got Talent, un altro talent show molto popolare nel mondo arabo. Poi c'è stato Mohamed Assaf, un altro cantante palestinese, vincitore di un altro talent nel 2013, quindi moltissimi stanno seguendo su Twitter e non solo questa sfida. Ci sono anche moltissimi gruppi universitari statunitensi filo-palestinesi, ma anche delle organizzazioni pacifiste israeliane come quella che stiamo vedendo, insomma moltissime persone che stanno rilanciando sui social questa sfida, che ha appunto come obiettivo quella di suscitare solidarietà a favore di questi detenuti palestinesi in sciopero della fame dal 17 aprile.
Lo scorso 17 aprile, in occasione della giornata internazionale dei prigionieri politici palestinesi, ha avuto inizio quello che si preannuncia come il più lungo e partecipato sciopero della fame nella storia della Palestina. Circa 1500 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane hanno risposto all'appello lanciato da Marwan Barghouti. A questo hanno aderito progressivamente i leader di tutti i movimenti politici palestinesi. Con uno sciopero della fame ad oltranza, i prigionieri chiedono dignità e diritti che Israele nega loro da oltre 60 anni, disattendendo tutte le leggi internazionali, compresa la Convenzione di Ginevra. I prigionieri palestinesi in carcere sono oltre 6.500, 57 donne, 300 minori, di cui 13 bambine. 870 prigionieri sono sofferenti di malattie croniche con necessità di trattamenti continui. 85 sono sofferenti di malattie mortali. Tra i prigionieri sono registrati 19 casi di tumore. 19 prigionieri con paralisi sono reclusi in condizioni disumane. 500 cittadini palestinesi, tra i quali giornalisti, parlamentari, avvocati, sono incarcerati a tempo indeterminato, senza un capo d'accusa e senza nessun processo, creando così una situazione di ricatto continuo e di tortura psicologica. Gli scioperanti, contemporaneamente alle dichiarazioni dello sciopero della fame, hanno avanzato una serie di richieste, tra cui la possibilità di poter vedere i propri familiari, il diritto ad appropriate cure mediche, il diritto alla lettura e allo studio e la fine dell'isolamento e della detenzione amministrativa, l'incarcerazione senza accusa o processo. Mentre lo sciopero per la dignità del movimento dei prigionieri entra nel suo 22esimo giorno, è iniziata una fase di estremo pericolo per le vite dei prigionieri in sciopero. Come riportato in un documento degli scioperanti, lo Stato di Israele sta allestendo strutture per l'alimentazione forzata dei prigionieri, ancora una volta in violazione delle leggi internazionali. I prigionieri denunciano anche gravi sospetti su probabili interventi armati da parte di bande fasciste, istruite per assassinare i prigionieri in rivolta. I prigionieri, con un loro appello, chiedono all'autorità palestinese di interrompere immediatamente il coordinamento della sicurezza e della collaborazione con l'occupazione e si appellano a medici arabi e palestinesi affinché siano denunciati i pericoli derivanti dalla pratica dell'alimentazione forzata. I prigionieri lanciano un appello ai giovani uomini e alle giovani donne palestinesi, agli studenti, ai lavoratori, alle forze progressiste di tutto il mondo, chiedendo la loro solidarietà e un'attenzione continua sulla lotta in corso.
E questa era un po' la differenza di come viene fatta l'informazione tra un media attivista e un giornalista, se così lo possiamo definire. E non so se Bassam aveva qualcos'altro da aggiungere o se ci sono domande da chi dalla sala.
Io sono disposto per le domande, penso che ho parlato anche troppo.
Volevo chiedere se dall'Italia, da parte delle forze progressiste, antiimperialiste o semplicemente democratiche, c'è stata qualche presa di posizione in solidarietà e a sostegno di questa lotta così importante ed eroica dei prigionieri palestinesi.
Allora, dalla Italia ufficiale fino adesso ufficialmente niente, da parte del governo neanche una parola. Da parte di certi partiti forse qualche cenno di solidarietà, non so se Biras o qualche deputato italiano è andato in Libano e lì ha preso un bicchiere di acqua e sale, insomma, ma non in Palestina. Cioè io pretendo da cittadino italiano che il mio governo, i nostri parlamentari, non li ho mai letti, però sono i nostri, devono prendere una posizione degna di questo paese. Perché questo paese che ha avuto sempre buoni rapporti con la Palestina, non basta che tu vai, come dire, sì, ai palestinesi gli diamo due progetti e via. No, io voglio una solidarietà politica. Allora, se siete amici di Israele, fate pressione sui vostri amici perché ragionano. Se non siete amici di Israele, allora siamo la stessa parte. Ma fino adesso io non ho visto, escluso qualche partito della sinistra, le fondazioni, il PC, Sinistra Italiana, hanno dato la disponibilità anche per fare uno sciopero della fame, insomma. Però fino adesso non è stato concretizzato niente. A Salerno, per esempio, un piccolo comune ha alzato la bandiera palestinese sul comune. A livello popolare, a livello di massa in Italia c'è una grande solidarietà, questo lo sentiamo e lo vediamo, ma manca la pressione sull'ufficialità. Noi ieri siamo un gruppo di nostri, siamo andati davanti al Parlamento, come sono andati a Milano davanti alla RAI, come sono andati anche a Milano, a Napoli, a Cagliari, in tutti le città italiane c'è un movimento abbastanza solidale, molto forte anche. Però chi sta su non vuole sentire ragione, perché c'hanno altri interessi, insomma. Anche il Papa, insomma, la moglie di Marwan Barghouti ha mandato una lettera molto dettagliata della situazione, ma ancora non ho sentito una dichiarazione chiara da parte del Vaticano, malgrado che riconosce lo Stato della Palestina a pieno titolo. Quindi c'è un riconoscimento statale fra di noi. La visita di Trump in Palestina e in Israele non ha animato neanche una prospettiva di una soluzione. Cioè, se Obama prima diceva sì, due stati, no agli insediamenti, eccetera, Trump non ha detto una parola, cioè, ha messo un punto per un cambiamento radicale dal punto di vista americano di come risolvere la questione del conflitto arabo-israeliano o palestinese-israeliano. Quindi ancora no, mancano posizioni forti, sindacati, per esempio, escluso gli USB, CGL, CISL, UIL, ma chi l'ha mai sentito? Per carità, sembra che i palestinesi sono degli alieni che vivono in un altro mondo. Ancora non c'è. Noi abbiamo fatto una denuncia proprio di questo silenzio, perché davanti alle convenzioni riconosciute, firmate dall'Italia, come da Israele, come dai palestinesi, come da tutto il mondo, c'è un paese che viola questi accordi e qualcuno deve dirle fermate, basta. Ma che stai a fare? Ma che sei impazzito? Vabbè, sei pazzo sempre, ma l'hai fatta troppo grossa, fermati. Ma Netanyahu, questo è un governo dell'estrema estrema destra israeliana. Cioè, questo è il governo dei coloni, che sono, decidono loro praticamente più che Netanyahu. Cioè, loro non volevano manco andare a salutare Trump. Cioè, immaginate anche fin dove arriva un ministro di un governo a dire: io non vado a salutare un capo di Stato perché non lo voglio salutare, perché non ha fatto il trasferimento della capitale dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Non lo voglio. E lì arriva l'ordine dal primo ministro: dovete venire. E sono andate in silenzio perché devono obbedire a quel punto. Ma questa è la situazione in cui governano. Allora, cosa pretendiamo noi davanti a un governo come questo? Deve essere proprio una roccia per poter combattere e resistere ancora, a rimanere dentro la tua terra. Questo è il problema nostro, perché non è solo Israele, ma tutto quello che sta attorno e sta indietro a Israele. Non solo che il movimento sionista non è solo in Israele, è un movimento mondiale. C'è una bella definizione letta da qualcuno, da un giornalista anche israeliano, dice: Trump è il vero, primo vero presidente sionista americano. Cioè, siamo arrivati a questo livello, quando tu non parli più. Cioè, Obama diceva: c'è il terrorismo islamico, o c'è il terrorismo. Ora si parla di terrorismo ideologico. Ma che si intende con ideologico questo? Anche quello dei coloni? Perché anche quello è ideologico. Cominciamo a mettere le definizioni delle cose, perché cos'è il terrorismo? Se un paese continua a occupare un altro popolo da più di 50 anni, e ancora non lo chiamiamo terrorista. A chi devo chiamare terrorista? A chi combatte contro l'occupazione? No, perché anche prima tutti i dirigenti di Israele, i vecchi dirigenti, da Ben Gurion, Menachem Begin, Shamir, Beres, tutti erano terroristi per lo Stato e per l'occupazione inglese. Li chiamavano terroristi, ma i nostri partigiani erano chiamati banditi. È sempre, dipende da che punto di vista vuoi vedere le cose. Io la voglio vedere dal punto di vista dei più deboli, dei più sfruttati, degli occupati. Allora, da questo punto i miei martiri sono eroi. Volente o nolente sono eroi. Nei nostri occhi, tu li chiami terroristi? Come ti pare? Esattamente come è successo due mesi fa, dopo una visita fatta dall'ambasciatrice palestinese, rappresentante insieme al presidente della comunità palestinese, per spiegare la situazione, quello che succede, insomma. Sul Foglio esce un articolo in cui ci mette tutti i nomi e cognomi, prendendo cose che scriviamo su Facebook, i nostri articoli, strapolandoli dal contesto, dicendo questi vogliono distruggere Israele, questi vogliono ammazzare i bambini israeliani. Ma per carità, non ho mai voluto ammazzare nessuno. E ci accusano perché tu non devi più parlare contro questo stato di terrorismo, che è lo stato di Israele. Allora, se la libertà di espressione in questo paese viene negata quando uno dice io non sono d'accordo con quello, me la deve garantire, devo avere lo spazio politico di agire e di poter parlare. Io parlo semplicemente, dico, c'è un'occupazione, l'occupazione è sbagliata, è nel torto, posso parlare o no? Ah, se parlo questo sono antisemita, ditelo, io sono semita, perché gli arabi sono semiti, non siamo antisemiti. Quindi quale accusa potevano dare? Di terrorismo? Siamo qui da 50 anni. Non abbiamo mai sparato un colpo, non abbiamo mai fatto male a nessuno. Parliamo, e parliamo nella logica, nelle idee. Se tu non sei d'accordo con l'idea di uno Stato democratico dove tutti possono vivere, dimmelo, mettiamo le cose in punto. Allora tu stai dall'altra parte, io sto dall'altra. Io sto con gli sfruttati, con la gente che non ha niente, contro un regime capitalistico mondiale, contro un'occupazione, contro un governo che non vuole dar ragione alle masse popolari, dico io sto contro. Che devo fare? Questa è la politica, questa è la nostra vita quotidiana, ma con tuo figlio alle volte litighi perché non è d'accordo con questo, d'accordo, però viviamo nella stessa casa, che è il nostro mondo. Volete mettere i confini? Mettete i confini quando vi pare. Avete fatto la globalizzazione solo per il capitale? L'immigrazione che arriva, avete scelto anche le persone che volete prendere in Italia, quelli che vanno in Svizzera, quelli che vanno in Germania. Ogni paese europeo ha scelto chi voleva prendere. La Germania ha preso migliaia e migliaia di siriani perché sono tutti laureati, sono tutti istruiti molto, molto bene, perché li serve. Quando non li servono il resto, li mandano via. Li mandano via. Poi finisci, ma perché poi devo immigrare io, venire qua per lavorare? Ma datemi, posso lavorare anche a casa mia, basta che voi non mi sfruttate tutto quello che ho, che è stato succhiato il sangue di questi popoli in Africa, in Asia, in America Latina. L'Occidente ha succhiato il sangue di questi paesi e adesso che hanno bisogno per mangiare deve fare la fila, deve fare l'immigrato e vai ai centri di raccolta o di detenzione. Insomma, ci dobbiamo un po' vergognare di essere occidentali e di chiamarci democratici.
Una domanda, intanto complimentandomi per la grandissima verve, il grande coraggio di Bassam stasera, per le cose che ci ha raccontato. Volevo chiedere se ci sono eventuali contatti, connessioni con gruppi di compagni anche in Israele. Immagino che si oppongano al regime fascista, sionista delle politiche israeliane, e quindi ci sono quindi questi contatti trasversali, quindi oltre confine. Volevo avere informazioni su questo.
Certo, noi abbiamo anche contatti, sono piccoli gruppi, tipo Betzlem, che è un'organizzazione umanitaria, politica anche, perché è contro il regime di apartheid israeliano, che vanno tutte le mattine a prestare servizio sanitario nei campi profughi palestinesi in Palestina. Non solo, ma quando ci sono le demolizioni delle case, loro fanno blocco proprio, e hanno condannato più di una volta. C'è anche la sinistra israeliana, sparsa peggio della sinistra nostra, però c'è, non è che non c'è, ci sono speranze anche dentro la società israeliana, molto piccole. Ci sono i movimenti di Rafsing, quelli che hanno rifiutato di prestare il servizio militare nei territori occupati. Ci sono dei punti piccoli, ma ci sono, ma questi bisogna farli crescere. Però nella politica israeliana in generale non contano niente, come non conta un centro sociale nella politica italiana, insomma, parliamo a terra perché è così. Però è importante avere queste persone, avere questi rapporti con loro. C'è Arzel Harris, che c'è una giornalista che si chiama Maria, come si chiama la giornalista israeliana? Amira Arez Arz, che scrive molto, ma molto critiche contro Israele, che di quello che scrivono i palestinesi. Lei vive a Ramallah, a proposito, non vive in Israele, vive a Ramallah sotto l'occupazione, insomma, e continua a vivere là e scrive contro il governo israeliano, contro questa politica, perché questa politica non porta a una prospettiva per gli israeliani, porta alla distruzione praticamente, perché finché tu fai reprimere una volta, tempo di libertà, ma puoi vivere, ma quando continua repressione, continua per anni e anni e anni. Ma ti dico, se io sono nato in Palestina nel 51, cioè prima che Israele arriva nella Cisgiordania, ho visto i risultati dell'occupazione del 48, ma chi è nato nel 67 e adesso ha 50 anni, che cosa hai visto fuori dell'occupazione israeliana? Niente. Ha visto solo occupazioni, carri armati, guerre, uccisioni, arresti, torture. Ha visto solo questo. Cosa pretende da questo ragazzo? Che adesso è un uomo adulto. Non voglio parlare di questo, voglio parlare dell'altra generazione di Oslo, quelle che sono nate nel 93. Quanti anni avranno adesso? Da 20, 25. Sono uomini adulti, uomini e donne adulte. Cosa hanno visto di quel processo di pace? Non hanno visto niente. Sempre l'occupazione, più insediamenti, più colonie, più. Non hanno visto la libertà. Quindi hanno il diritto a vivere liberi, hanno il diritto alla lotta. Poi, ma questo è garantito dalla legge internazionale. Quando un popolo vive sotto occupazione, ha il diritto a utilizzare tutte le forme e tutti i mezzi per liberarsi dall'occupazione. Può essere politica, può essere diplomatica, può essere popolare, può essere armata, può essere non armata. Tutto è lecito secondo la legge internazionale. Quindi anche gli israeliani lo capiscono questo. Tanti israeliani che hanno rifiutato a prestare il servizio militare nei territori occupati, sono matti. E pagano con questo il carcere. Io li ammiro. Io li ammiro perché noi abbiamo rapporti con loro, c'è i resti ancora del Partito Comunista Israeliano, c'è un movimento Peace Now, cioè noi abbiamo dentro il Consiglio Rivoluzionario di Al-Fatah, che viene eletto sempre nel congresso, c'è un compagno ebreo, israeliano, l'abbiamo eletto. Cioè non è che, perché è in palestinese, lui è nato in Palestina prima della nascita di Israele e si considera palestinese ebreo, ma che c'entra? Sono ebreo, ma sono cittadino palestinese, come io sono cittadino italiano ma di religione islamica o cristiana o quello che è. Quindi ci sono questi movimenti e magari crescono ancora di più, però nella repressione che subiscono i palestinesi subiscono anche loro, cioè Israele non li permette, tanti di loro subiscono carcere, maltrattamento, cioè non li vengono ammazzati perché sono ebrei, non li toccano, però ci sono.
Allora, io prima di tutto ti dico complimenti per il riassunto di tutta la storia e tutta la vergogna che li stiamo vedendo. Sei partito dall'inizio storicamente del tradimento dei paesi arabi, dei paesi del Golf, ricordandoci che sono stati installati lì degli inglesi e dopo ha preso la mano gli americani dopo l'accordo con Re Faisal nella nave, l'accordo della sedia a rotelle, e di là ha iniziato a proteggere l'America, a proteggere l'Arabia Saudita, dandole loro la danno la protezione, l'Arabia Saudita dà il petrolio, e quindi questo è storicamente anche confermato dagli americani. E quindi l'Arabia Saudita, il Qatar e tutti questi paesi sono delle basi militari dell'America. Ormai ora non si può parlare di paesi arabi e non arabi, quindi ormai si è partito di là, si è arrivato a un'idea bella, utopica anche la vedo io, secondo come cosa sta succedendo in Palestina ora, anche la divisione dentro la resistenza palestinese. Quindi da un paese laico per tutti. Quindi fino a quando, fino a quel punto, diciamo a che punto, questa idea si può realizzare. E vedendo anche che a Gaza ora è gestita da un governo che ha dato anche le spalle alla Siria, al governo siriano, a tutti, anche le forze progressiste che li hanno accolti e che si è schierata con il Qatar e con l'Arabia Saudita, no? Con l'Wahabismo e con i Fratelli Musulmani Internazionali. E quindi lì, questa è la prima domanda. La seconda domanda è se questo sciopero di fame fa di nuovo vivo o viva la resistenza palestinese, quella vera.
Ah, ti rispondo alla seconda domanda, poi la prima te la rispondo in modo diverso. Sicuramente già lo sciopero è un atto della resistenza. Cioè, quello che cerco di far capire l'idea, abbassare l'idea, trasmettere questa idea. I palestinesi non hanno mai smesso di resistere dal 1917 ad oggi. Mai. Ogni giorno, già lo dicevo quando c'era la seconda intifada all'inizio di questi gli ultimi decenni, nel 2002-2003, e tanti compagni mi prendevano in giro, sempre dice le stesse cose. Io considero che la famiglia palestinese, la donna palestinese che è rimasta in casa a sdabbare la terra, a mandare i figli a scuola, e l'insegnante che li riceve, li insegna, il ragazzo che va all'università, il medico che continua a fare il medico, il contadino, ognuno che fa il suo mestiere anche in Palestina, rimanendo sulla sua terra, già per sé è un atto eroico di resistenza, perché l'obiettivo israeliano, non ve lo scordate, è di cacciare via tutti, costringerli a uscire fuori. Loro sono rimasti, e quando rimani è un atto di resistenza enorme. Figurati adesso che stai in carcere, vivi su acqua e sale, e già il massimo della resistenza. Non hai armi, non hai niente, hai solo la tua fame, il tuo stomaco vuoto, dici io resisto, e questo fa impazzire l'israeliano. Non pensate che loro non sanno la portata di questo sciopero. Quindi la resistenza continua, può finire lo sciopero domani, ma nascerà un altro. Fino a qualche tempo fa, diciamo, ormai è tutto silenzio, qua non succede niente, e ti trovi sempre l'inventiva di resistente, anche il carcere diventa un simbolo di resistenza contro l'occupazione. Sulla prima domanda, so che intende Hamas, vero? Hamas è un'organizzazione patriottica palestinese. Io non sono d'accordo con chi la chiama un'organizzazione terroristica, né per Hamas, né per il Fronte Popolare, né per Hezbollah. Non accetto da qualsiasi testa di cavolo che sta alla Casa Bianca o alla Casa Rossa o alla Casa Verde, dove ti pare, chiamarli organizzazioni terroristiche. Non lo accetto. Non sono d'accordo, ma neanche con una parola, di quello che dice Hamas, ma non accetto che loro vengano chiamati terroristi. D'accordo? Hamas ha sbagliato. Ha sbagliato intanto, ha ritardato anche il processo del laicismo in Palestina per anni. Non lo posso negare, questa è la realtà. Io sono stato a Gaza. È la prima volta che andavo a Gaza dall'Italia e non ho mai immaginato che la Palestina può arrivare a questo. Perché vedendo la Palestina in Cisgiordania c'è un divario enorme fra un governo, o fra parentesi governo, perché io non lo conosco come governo, chi ha il potere a Gaza attualmente, e fa l'obbligo alle donne a mettere lo chador o coprirsi la faccia, che ci sono più moschee e meno scuole a Gaza, ogni strada sono due o tre moschee. Io non sono d'accordo con questo, perché io voglio un paese diverso, se no non mi sarei mai diventato militante di una resistenza o di una rivoluzione, perché volevo cambiare quello che c'era prima. Purtroppo loro, insieme ai fratelli musulmani, ci hanno ritardato, non solo la Palestina, ma tutto il mondo arabo, ci hanno rimandato indietro per secoli. Ci vogliono anni e anni per tornare a come eravamo almeno 20 anni fa. Ma questa è una ondata non solo in Palestina, in tutto il mondo arabo. Sai perfettamente, forse anche più di me, i fratelli musulmani è un movimento mondiale, non è che riguarda l'Egitto o la Palestina o quello. Non hanno mai fatto niente per la liberazione della Palestina. Però quando i russi sono andati in Afghanistan, i fratelli musulmani hanno fatto le brigate per andare a combattere gli atti sovietici, ma non l'hanno fatto per combattere i sionisti in Palestina. E questa è una bella differenza che ti dà la storia. Poi come sono state, come è nato il movimento dei fratelli musulmani? Nato con, mi sembra, 500 sterline inglesi pagate al primo Hassan al-Banna, che ha fondato questo movimento in riserva, perché gli inglesi non guarda gli inglesi quando fanno una cosa ci pensano 100 anni in avanti. Quando hanno deciso di dare la Palestina ai sionisti, era ben chiaro il progetto, e lo stiamo vivendo ancora dopo 100 anni. Quando hanno diviso l'India in varie, è uscito fuori il Bangladesh, è uscito fuori il Pakistan, sono tutti dalla stessa grande India, e hanno divisi e ancora soffrono gli stessi problemi. Peggio del colonialismo britannico non esiste. Cioè, noi siamo stati occupati dai romani, parlo ancora prima dell'inglese, ma i romani ci hanno lasciato la nostra cultura, ci hanno lasciato il nostro autogoverno, quello che vi pare, ma gli inglesi no. Dove vanno lasciano qualche pezzo che deve continuare a creare conflitti. Questo ancora c'è e lo vediamo tutti i giorni. Per questo mi dispiace per Hamas, ma io non accetto che qualcuno la definisce terrorista, ma Hamas deve tornare e entrare dentro la casa palestinese dell'OLP, accettando il programma dell'OLP, quello che il programma che viene concordato fra le varie organizzazioni, non solo Hamas, insomma, ma non può pretendere che Gaza rimane solo sotto il suo comando. Gaza fa parte della Palestina, non è uno Stato a sé. Non lo possiamo accettare, io non lo posso accettare. Come palestinese non potrei mai accettare. Cioè, prima degli accordi di Oslo, quando Sadat ha firmato l'accordo con gli israeliani, Begin, Menachem Begin, prende anche Gaza. Ho detto no, io non la voglio, perché Gaza è un'arma a doppio taglio, non è facile da governare, non è stata mai ben governata da nessuno, sempre è stata in ribellione, ha fatto impazzire Nasser, figurati. Ma non solo questo, quando gli israeliani hanno proposto ad Arafat di fare lo Stato palestinese a Gaza, la prima proposta, si diceva Gaza prima, Arafat ha detto no, Gerico e Gaza. Cioè, ha collegato la Cisgiordania con Gaza, perché sennò non c'è lo Stato palestinese. Non c'è. Purtroppo Hamas è caduta in questa trappola, perché devono emergere i fratelli musulmani. Allora noi rispondiamo sempre, la nostra decisione autonoma, patriottica, deve essere palestinese, non dall'estero. Non accettiamo nessuno che impone un decreto, voi dovete fare questo, cioè, andate a fottere, perché nessuno può scendere sotto certi livelli, sono delle linee rosse decise dal Consiglio Nazionale Palestinese nell'88. Uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza e Gerusalemme Est capitale. E questo è il nostro momento, in questo momento. Ufficialmente questo. Popolarmente ti dico, nessun palestinese è d'accordo con questo. Però lo vogliamo, perché il mondo riconosce questo territorio per noi, ma datecele. Non siete capaci di darci questo, allora che volete da noi? Questa è la domanda che noi imponiamo al mondo anche una risposta concreta. Io ti dico sì, ma hai diviso la Palestina in due stati, va bene, hai fatto crescere uno, nascere uno, quando farai nascere l'altro? Allora tutti siete d'accordo nelle Nazioni Unite che c'è uno stato per i palestinesi, ma quando lo date ai palestinesi questo stato, deve rimanere sulla carta? No, dobbiamo chiedere quello che loro dicono è vostro, poi quello che voglio io è un'altra cosa, ma a questo momento chiedo quello che loro mi offrono, che avete deciso voi, io non ho deciso niente la spartazione della Palestina. Ricordate la storia del re Salmone? Salmone si dice? Salomone. Quando sono venute due donne a litigare un bambino, ognuno diceva questo è il mio bambino, l'altro dice il mio, dice va bene, e lui era molto giusto, insomma, datemi una spada, la taglio in due al bambino. La vera mamma si è messa a strillare, l'altra ha detto va bene, quindi ha capito che quella era la vera madre e quella la falsa madre. Io quando vuoi dividere la Palestina strillo quanto posso, non la voglio dividere con nessuno, la voglio per me.
Bene, questa interessantissima chiacchierata si conclude qui, così possiamo dare spazio anche al proseguimento della serata e vi possiamo anche liberare. E grazie ancora a tutti e a tutte e anche a chi è intervenuto.